Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Tutta la Chiesa, noi abbiamo un grande bisogno di questo tempo di Quaresima. La Chiesa ha come compito principale l'intercessione, la preghiera nel nome di Gesù e la testimonianza della pace nel mondo, della pace fra di noi, la pace portata dal Signore Gesù. Per questo, come siamo ben consapevoli, abbiamo un grande bisogno di questa Quaresima, di questo tempo, per intensificare la nostra preghiera e per impegnarci nella pace, nella mitezza e nella pace del Signore Gesù.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 26, versetti dal 4 al 10. Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 10, versetti 8-13. Fratelli, che cosa dice Mosè? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 4, versetti dall'1 al 13. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse, ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Nelle domeniche di Quaresima, la scelta delle letture ha questo criterio. C'è un percorso di testi importanti presi dall'Antico Testamento e c'è una serie di Vangeli importanti per il tempo della Quaresima, naturalmente preso dai quattro Vangeli, quest'anno leggiamo il Vangelo di Luca. Non sono due letture, due testi che si possono, che, diciamo, paragonare, sono indipendenti. Quindi mi sento in dovere di dire una parola sia sulla prima lettura che sul Vangelo. E per questo, ecco, dobbiamo essere molto sintetici e anche fare appello alla vostra attenzione al testo in particolare del Deuteronomio, della prima lettura che avete davanti, perché è importante dire una parola anche sul testo dell'Antico Testamento, perché è stato scelto proprio per il tempo della Quaresima. Ecco, il testo che abbiamo davanti, vedete che è Deuteronomio. Deuteronomio è un libro che si presenta come un lungo discorso, una serie di discorsi di addio di Mosè nell'imminenza della sua morte, e difatti termina con la morte di Mosè. E diciamo, sono le cose più importanti, è il testamento di Mosè. Dentro a questo abbiamo parole molto importanti, come sappiamo, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, eccetera. E abbiamo anche questo brano che descrive un rito che si deve fare una volta all'anno, ogni pio israelita, nel giorno di Pentecoste, deve portare le primizie, alcune primizie, come gratitudine al Signore. La cesta di cui si parla è la cesta delle primizie. E deve soprattutto fare una professione, una confessione, non di peccati, una professione fondamentale, che è quella che abbiamo letto, quindi è molto importante. Cosa contiene? Mosè dice, se tu vuoi veramente essere il popolo del Signore, come sei stato chiamato ad essere, allora prima di tutto devi ricordarti qual è la tua origine. Mio padre era un arameo errante, senza terra, senza luogo fisso, non aveva niente. E un arameo, che veniva dalla Mesopotamia, errante. Errante, e il testo vuol dire anche uno che si smarrisce, uno che deve andare in cerca, ecco perché non ha una dimora fissa, non ha una sua terra, ha le promesse soltanto, solo le promesse. Mio padre era un arameo errante. La seconda cosa di questa confessione è il ricordo dell'esilio. Scese in Egitto, in una terra straniera, e fu straniero per 400 anni e fu anche oppresso. Dopo essere stato straniero, fu oppresso. Straniero e oppresso. Se tu vuoi veramente essere il popolo del Signore, devi ricordarti che tu sei stato straniero e sei stato oppresso, perché solo così potrai capire che cosa vuol dire essere stranieri ed essere oppressi, senza diritti. Questo è il fondamento della tua elezione. Questo vuol dire Mosè. Questo è il fondamento effettivamente della legge. Molti comandamenti della legge hanno questa giustificazione. Amerai e rispetterai lo straniero perché anche tu sei stato straniero. Quindi però è molto importante, come vediamo, ricordarsi continuamente che sei stato straniero. Perché il rischio, il pericolo, che non è solo ipotetico ma è continuo, è la dimenticanza. Quando uno invece sta bene, è sazio, ha il suo posto, la sua terra, si dimentica. Per questo deve ricordare, confessare. Mio padre era un arameo errante, è sceso in Egitto, è stato straniero, è stato oppresso. E la terza cosa di questa confessione è che la terra è del Signore. La terra non è tua. La terra è un dono del Signore. Ed rimane un dono. E come si deve esprimere, come devi continuamente ricordarti di questo? Ringraziando, portando le primizie. Le primizie offerte a Dio sono la prova e il ricordo concreto nel rito che la terra è del Signore. Ed è per questo che si portano le primizie al padrone della terra. E poi si può godere della terra, ma non senza avere portato le primizie a chi è il padrone della terra, che è il Signore. È un'insistenza continua che la terra è del Signore ed è un dono suo. Perché? Perché il possesso della terra può diventare un idolo, un'idolatria, come oggi per una parte di Israele, per alcuni. È un atto idolatrico, quello dei coloni e non solo, è un atto idolatrico, diventa un idolo. Ecco allora, questo mi pare sintetico, riguarda più direttamente il Israele, si capisce. Da questo noi possiamo derivare però molte cose. Un'altra parola sintetica sul Vangelo. Il Vangelo così famoso delle tentazioni per spiegarlo e approfondirlo ci vorrebbe una giornata come minimo. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Questo non è una bella favola. Non c'era nessuno a prendere appunti quando Gesù era nel deserto. Dobbiamo comprendere questo aspetto. Questo è ciò che Gesù ha sperimentato, sono le scelte della vita di Gesù, portato dallo Spirito Santo, che gli evangelisti hanno compreso. sono le scelte di tutta la sua vita. È lui che è stato, ha ricevuto la sua vocazione, come racconta il Vangelo, tutti i Vangeli, nel battesimo, dove Dio lo ha confermato, gli ha detto: tu sei il mio figlio. Proprio nell'atto in cui Gesù si umiliava come un peccatore e prendeva sul serio il cammino di penitenza e di conversione, Dio gli ha detto, si è manifestato questa sua esperienza fondamentale nella vita di Gesù, in cui Dio, il Padre suo, gli ha detto: così, questo è veramente il mio figlio, così si è veramente figli. E questo naturalmente è in primo luogo per Gesù, ma naturalmente vale anche per coloro che sono chiamati a diventare figli di Dio a imitazione di Gesù, seguendolo. Quindi le scelte di Gesù sono fondamentali per tutta la vita cristiana. E questo è un testo programmatico delle scelte di Gesù, delle sue scelte personali, che sono dai evangelisti espresse attraverso il racconto delle tentazioni. Allora, cosa ci dice questo racconto? Per essere veramente figlio di Dio, e Gesù lo ha dimostrato, bisogna anzitutto digiunare, non digiunare solo dal pane, dal cibo, digiunare, aver bisogno. Gesù digiunò ed ebbe fame, fu nel bisogno, gli mancava qualche cosa. Ed è importante questo. Questa è la prima cosa da fare per essere veramente figli. Perché? Lo spiega Mosè nel testo, nel libro del Deuteronomio. Perché Dio ha fatto provare la fame al suo popolo nel deserto e poi lo ha nutrito con la manna che veniva da Dio e dipendeva da Dio quotidianamente? Perché? Perché ti ha umiliato e ti ha fatto provare la fame? Per farti capire, che è il testo anche che Gesù cita qui, che l'uomo non vive solo di pane. Questo non può essere un principio semplicemente, un principio intellettuale. Questo viene affermato col digiuno. Bisogna che ci sia qualche cosa che ci manca. Per affermare, non in negativo ma in positivo, che l'uomo non vive solo di pane, ma per vivere ha bisogno di ciò che viene da Dio. È per questo che Dio ti ha fatto provare la fame, dice Mosè, e poi ti ha nutrito con un cibo che non hai prodotto tu, per farti capire questo. E se non lo ricordiamo continuamente, ci sfugge. Deve essere continuamente affermato. La seconda cosa che deve fare, ecco, che Gesù ha scelto qui, nella seconda tentazione, secondo Luca, quella in cui il demonio gli mostra in un istante tutti i poteri, tutti i regni e la loro gloria, e gli dice: se tu ti prostri davanti a me, questo sarà tuo. È il rifiuto di servire al potere umano, il rifiuto di servire al grande potere, che è qualificato qui come un'idolatria. Gesù risponde: solo a Dio renderai culto. La scelta di Gesù, il mio regno non è di questo mondo, che non vuol dire io non mi interesso di questo mondo. No, vuol dire il mio potere regale, la mia regalità, non deriva da questo mondo, cioè dagli imperi del mondo, non si manifesta in questo modo, è un potere completamente diverso, viene dal cielo, dall'altro mondo, dal mondo che è opposto a questo mondo, che è il mondo che schiaccia, il mondo che opprime. Sarà tutto tuo. Cosa aggiunge questa tentazione? Cioè, l'Evangelista che rappresenta così la scelta di Gesù, che cosa aggiunge? Dice che è un atto di idolatria, è un servire il nemico, quello di servire il potere, di accettare il potere e di servirlo. È un atto di culto al demonio. Come accennavamo già prima, poi l'ultima tentazione, rifiutare di mettere alla prova il Signore e le sue promesse, che l'abbiamo continuamente. Cosa gli dice il demonio? Gli cita la scrittura, anzi, propriamente, gli cita un testo che lo riguarda, perché il salmo che cita è pensato come un salmo che si riferisse principalmente o prima di tutto al Messia venturo. Quindi se tu sei, che non vuol dire, non è un dubbio, dal momento che tu sei il Messia, il figlio di Dio in questo senso, allora di te si dice così nelle scritture. Si dice che Dio comanderà i suoi angeli per proteggerti. Gettati giù, perché Dio dice così. Se tu hai veramente fiducia in Dio, dimostra che hai fiducia in Dio e gettati giù. E Gesù risponde dicendo: questa non è la fiducia in Dio, questa è mettere alla prova Dio, che la fiducia in Dio è non pretendere una dimostrazione storica, concreta, della verità delle promesse di Dio. E così difatti è la risposta: non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Anche questo è tutto un cammino, è tutta una dimensione, è la scelta di Gesù come Messia, come figlio di Dio, ed è anche il cammino di chi vuole andare dietro a Gesù. Quindi possiamo, ecco, concludere, ripeto, con un po' di dispiacere, naturalmente, perché abbiamo poco tempo, quindi scuserete questo modo così, diciamo, schematico un po' troppo, ecco, di commentare queste scritture della prima domenica di Quaresima, ma abbiamo nella prima lettura in modo speciale un insegnamento per Israele, che naturalmente, dal cui naturalmente possiamo ricavare anche noi tante cose importanti, e abbiamo nel Vangelo in modo speciale un insegnamento per i discepoli di Gesù. Ecco, presentiamo il Signore insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle nel mondo, nostri fratelli discepoli di Gesù, la preghiera per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa che è entrata nel tempo di grazia di Quaresima, perché lo Spirito Santo la introduca sempre di più nel mistero di Gesù, mistero di amore, di dolore e di gloria. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per i nostri fratelli musulmani che stanno vivendo il loro mese di digiuno e preghiera, perché lo Spirito Santo faccia di tutti noi e di loro dei veri figli di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Invochiamo il miracolo della pace, la pace che il Cristo risorto ha donato, perché tutti possiamo accoglierla. Preghiamo in particolare per quanti hanno le maggiori responsabilità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Presentiamo al Padre nell'Eucaristia di Gesù il gemito e la preghiera di tutti quanti sono nel dolore, perché possano sentire l'amore del Padre su di loro, perché ogni dolore diventi via di salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti noi, perché possiamo essere attirati sempre più profondamente nel mistero di Gesù e imparare da Lui, mite e umile di cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
una preghiera per tutti gli ammalati e le persone nella sofferenza che conosciamo delle nostre case e comunità, perché possiamo sostenerli con la preghiera e con l'aiuto. Preghiamo. E ancora preghiamo per la pace in Europa, nel mondo, e continuiamo la nostra preghiera in questi tempi, questo tempo, per la pace nella terra del Signore e in tanti altri luoghi più dimenticati. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.